In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi attorno a Cesarea di Filippo e per strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Alcuni dicono che sei Giovanni Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ma egli domandava loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: «Vai dietro a me, Satana. Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla assieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà». Parola del Signore. Di questo straordinario Vangelo, ma anche della prima e della seconda lettura, cogliamo solamente alcuni spunti perché sarebbe impossibile spiegarlo tutto. È talmente ricco, talmente abbondante. A me la prima cosa che colpisce è il fatto che Gesù, dopo aver detto a Pietro: «Guarda che Pietro ha indovinato, sei stato bravo, tanto che io farò di te la pietra angolare della mia chiesa», gli cambia il nome addirittura, Pietro, pietra, solido. Subito dopo gli dice: «Satana, allontanati da me». Perché? Ecco la prima cosa, guardate che in questa tentazione che sto per dirvi ci siamo dentro tutti, io e tutti voi. È diffusissima. Ed è la tentazione per la quale il demonio cerca di apparire agli occhi della gente più buono di Dio. Non stupitevi, non stupitevi, è così. Ieri ho visto un film, ieri, bellissimo, di un grande regista scorsese, si chiama Silenzio, parla dei missionari gesuiti che vanno in Giappone e lì fanno una brutta fine. E parla della persecuzione che dice ovunque la gente lì del Giappone scatena contro questi missionari, mettendo il missionario di fronte a un dilemma terribile. Se tu rinneghi la tua fede, salvi i tuoi cristiani, altrimenti li condanni a morire. E di fatto li uccidono, li annegano, li bruciano, li fanno di tutti i colori per convincerli. Alla fine cedono, non possono fare altro, cedono. Ma la cosa del film che mi ha colpito molto è il discorso che quel demonio assatanato che presiedeva quelle robe lì, il tono pacato, gentile, educato, in cui gli dice: devi scegliere fra il tuo orgoglio di credere in Dio e salvare la gente. Il demonio così è. Quando c'è un'alternativa, il demonio ti suggerisce sempre quella che apparentemente è la cosa più bella e che invece è la peggiore. Faccio un esempio, un altro esempio. Oggi un sacco di gente in Italia, troppa, predica che il male non è tollerabile, è che ogni cosa sbagliata va condannata, va denunciata, va stigmatizzata. Se ricevi il coso lì, l'avviso di garanzia, devi subito dare le dimissioni, eccetera, 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 eccetera. Non fidatevi di quella gente lì, eh. Non fidatevi di quella gente lì. Il demonio non sopporta che due cose stiano insieme. E le due cose inevitabili per noi da fare stare insieme, e Gesù lo dice qua, ecco perché dice Satana a Pietro. Le due cose da fare stare insieme sono che la fede convive col dubbio. Quei poveri missionari giapponesi, una fede totale, incrollabile, commovente, messi di fronte al fatto che gli uccidono la loro gente, dicono adesso cosa faccio? Dio non risponde. Silenzio, appunto, sta al silenzio. Cosa fai? Il problema è quello, la fede convivrà sempre col dubbio. Giovani, la fede è sempre accompagnata dal dubbio, come io in questo momento che sono nella luce proietto l'ombra. Il bene è inseparabile dal male, il che non vuol dire che non debba essere combattuto, denunciato anche se volete nelle peggiori forme, ma chi denuncia sappia che può essere denunciato anche lui. Perché il male che denuncia nell'altro c'è anche in lui. E non alzi troppo la voce. E non si faccia troppo il bello. E quando tu ami una persona, che è quello che Pietro fa, vorresti evitargli a quella persona tutto il male. E non capisci che se tu gli vuoi evitare tutto il male, tu quella persona la rovini. Non è quello che fanno oggi i genitori? Se c'è da soffrire, signori miei, si soffre. Se c'è da patire, si patisce. Se c'è da attraversare delle regioni difficili della vita, si attraversano. Ecco la prima cosa pericolosissima. La regola della Chiesa cattolica soprattutto, i protestanti molto meno, i protestanti, leggete Kierkegaard, hanno detto out, out, o questo o l'altro. I cattolici dicono et, et, questo e l'altro. No. Oggi dicono, io andare a confessarsi un prete che è peggio di me, appunto per quello devi andare a confessarti un prete proprio perché è peggio di te, e mia capita, ti richiama che sei peccatore. Chi credi di essere? Il problema di oggi, di fronte a questa cosa pericolosissimo, la prima cosa, guardate che Dio quando è venuto nel mondo, nel campo del mondo dove lui ha seminato il buon grano e il demonio ha seminato la zizzania, Dio non ha ordinato di strappare la zizzania, ha detto lasciatela crescere, perché se strappate via la zizzania adesso tirate su anche il buon grano. Solo quello più evidente, ma il resto è impossibile, non ci riuscite voi, non ci riuscite. Se io qui metto qui dentro le regole che la polizia, che tutti gli altri, ma giustamente loro fanno il loro mestiere, ha ragione, mi dicono ehi, spaccio no, furti no, cose no, avete più niente. Più nessuno, perché lo spaccio ha sempre il volto concreto di una persona, non è un'entità. E allora la prima cosa straordinaria è questa, vade retro Satanas, vai dietro a me Satana, perché tu non pensi come Dio. Cosa gli dice Gesù in pratica a Pietro? Se è necessario morire, si muore. Se è necessario patire, si patisce. Se è necessario andare sulla croce, si va sulla croce. Se è necessario pagare, si paga. La prima cosa è capire bene che la nostra pretesa di chiarire le cose spesso rimane impossibile. Io mi chiedo tutti i giorni, scusatemi, la metto un po' sul personale, abbiate pazienza. Io tante volte mi chiedo al mattino, ma faccio bene io a fare sto mestiere? Non è meglio chiudere tutto? Non è meglio lasciar perdere? Tanto non hanno futuro. La metà di questi non ha futuro, ma c'è permesso di soggiorno. Perché illuderli? Non lo so. Ma c'è qualcuno, quello lì, che mi dice che bisogna aiutarli. Va bene, gli aiuto, basta. E quello che sarà, sarà. Accettare che non capiamo tutto, accettare che non dominiamo tutto, accettare che il bene e il male si mescolano in noi inevitabilmente, accettare che siamo poveri e bisognosi, accettare che non possiamo salvare né noi stessi né gli altri se non c'è Dio. Drammatica, ripeto, mi ha sconvolto il film di ieri. Drammatica la condizione di quei poveri preti che andati là a convertire, alla fine vedono uccidere tutto il loro gregge, e alla fine gli unici che sopravvivono, il colmo della vergogna, sono loro, vestiti da giapponesi. Il colmo della vergogna e della cattiveria. Capite che la realtà è molto più complessa di quello che noi diciamo. Ecco cosa dice Gesù la prima cosa. Dai, smettiamola di fare i quelli che tagliano giù la realtà a fette come la polenta. Piantiamola, piantiamola. Non credete a tutto quello che vi dicono, per favore. Sempre le brae. I giovani, vabbè, amen. Quelli della mia età. Non credete a quello che vi dicono. Chi taglia giù le fette di polenta taglia la testa a qualcuno. Dai da bravi. Dio vuol salvare il mondo, non fare pulizia nel mondo. Lo vuol salvare. E per salvarlo, è costretto a trattare anche l'ultimo dei delinquenti come tratta te. Altrimenti non può salvarli neanche te. Questo deve essere molto chiaro. Invece no, noi abbiamo sempre un onore da difendere. Mamma mia, l'onore da difendere, dai de Braeschens. Non contiamo su storie. Che se appena appena qualcuno potesse entrare dentro con la telecamera, dentro nella tua anima, Madonna cosa salta fuori. Io parlo della mia. E la seconda cosa qual è? Che viene fuori da questo Vangelo potente, potentissimo. Qual è? Chi vuol venire dietro a me prende la sua croce e mi segua. Cosa significa questa frase? L'altro giorno sono andato a vedere una famiglia, era morta la mamma, amatissima dai figli e dal marito, morta relativamente giovane, aveva sui 60 anni, e piangevano tutti. E cioè, il dolore è grande? Certo che è grande il dolore, e deve essere grande. Perché? Perché grande è stato l'amore. Il dolore e l'amore sono profondamente connessi. Non soffre chi non ama. Non soffre se muore un delinquente, uno sconosciuto. Ma se muore uno che tu hai amato, ma è chiaro che devi soffrire. Ecco perché ai ragazzi che si innamorano bisogna dirgli guarda che la prova del tuo amore sarà anche la sofferenza che tu senti quando lei dovesse dirti basta, è finita. La croce è quella roba lì. La croce non è, non pensiate che sia chissà che cosa, è semplicemente il prezzo dell'amore, è il prezzo delle cose giuste e belle. Sono stato a celebrare la messa per inizio dell'anno scolastico in una scuola e ho raccomandato ai genitori, ai professori e agli alunni una cosa semplicissima. Per favore, ascoltatemi bene giovani, per favore, non rendete facili le cose difficili. E c'è da studiare? Si studia. E c'è da far fatica? Si fa fatica. E c'è da sopportare? Si sopporta. E c'è da mettere giù il crapone? Si mette giù. E se c'è da amare? Si impara a soffrire. Difatti oggi, proprio perché non si vuol più soffrire, sapete cosa succede? Che tutti gli amori diventano episodici. E intanto sono con la Giuliana, poi andrò con la Aurora e dopo domani sarò con la con chi? Episodici, sembrano giusto le telenovelle che iniziano e dopo 2475 c'è ancora l'episodio, dove risuscitano addirittura, pur di continuare la storia. L'amore è croce. Quando ero giovane, giovane prete, e c'erano gli sposini, io ero sull'altare, e dopo sugli sposini sull'altare, io ero in mezzo, il pipote, l'indermes, che uno dice qua ci sta il prete in mezzo a loro, sono lui, vabbè, amen, pazienza. Uno da una parte e uno dall'altra. E tutti dicono che bello, che bello. Poi ho capito, no, è tutto sbagliato. Non sono loro due l'amore, è quello lì l'amore. E stiso allora e ardiga anche oter. Guardateci bene a quello lì. Perché se voi amate davvero, prima o dopo, il legno su cui tu andrai su sarà tua moglie o sarà tuo marito. E i chiodi te li metterà dentro l'amore, non la cattiveria. Questo è il significato. Ed è questo che noi non diciamo più, non diciamo più, non lo dice più la Chiesa, perché ha paura di dirlo. Non lo dice più la Chiesa, perché ha paura di scontrarsi, mentre sono le uniche cose che fanno bene. In conclusione, stavolta due punti appena vi ho detto, facili da ricordare. Non separate troppo il bene dal male, perché ci siete dentro nell'uno e nell'altro. E se separate le due cose, siete costretti a mentire e diventate spietati. Non dimenticatevi mai che siete stati fatti oggetto della misericordia divina. Ed è giusto condannare il male. Un grande scrittore colombiano diceva che la Chiesa una volta assolveva i peccatori, ultimamente assolve i peccati. Non si assolvono i peccati, ma i peccatori sì. Chiaro? E comunque saranno sempre compagni di viaggio. Il mio orgoglio morirà mezz'ora dopo di me, perché è duro, resistente, neanche ammazzate l'uccino. E l'altro? L'amore, signori miei, l'immagine vera dell'amore è quella lì, è quella lì, è quella lì. Ed è bello, termino appunto con la citazione del film, che il prete obbligato a rinunciare, che diventa giapponese, alla fine muore come uno dei buddisti lì, lo cacciano dentro in una specie di contenitore, poi lo bruciano, ma sua moglie gli ha fatto scivolare dentro un piccolo crocifisso. Ecco, ecco, quello è l'amore. E quello lo porterà a Dio. Credo in un solo Dio.